Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati a questa puntata, l'ultima della stagione regolare di Centrale Sport. Poi naturalmente ci sarà l'appendice, noi ci auguriamo che questa appendice duri 2 settimane, perché significherebbe che, come l'anno scorso, il Nardò significherebbe il passaggio, insomma, del Nardò alla finale playoff. Domenica prossima ci sarà invece in programma la semifinale al Giovanni Paolo II contro l'Andria. Quindi ieri si è disputata l'ultima giornata, una giornata sostanzialmente senza grossissime sorprese, perché diciamo l'unico posto ancora in bilico era il quinto per quanto riguardava la partecipazione ai playoff tra Casarano e Matera. In effetti è stato un posto conquistato in maniera davvero sudata dal Casarano, che al 97esimo ha trovato il gol della vittoria contro il Bitonto. E poi c'era da stabilire i verdetti in coda, e anche qui tutto sommato Bitonto e Barletta sembravano predestinate alla retrocessione diretta, e così è stato, anche se diciamo il Bitonto se l'è giocata a sua volta fino al 97esimo a Casarano, perché ha sfiorato il gol del vantaggio qualche minuto prima. Il Nardò invece è andato a vincere per 3-0 sul campo del Santa Maria Cilento, vittoria che non è stata sufficiente, anche qui era ampiamente prevedibile, per conquistare il secondo posto, perché il Martina ha pareggiato con il Gallipoli. Parliamo di tutto questo con Fernando Vero.
Buonasera a tutti.
E quindi insomma, non so, penso che anche quelli che sono stati i verdetti, anche nel caso tuo, erano ampiamente prevedibili.
Io avevo preventivato un gol del Gallipoli nel finale, ma non avevo preventivato quello del Martina perché se il Gallipoli avesse vinto saremmo stati secondi, indipendentemente dal numero di gol segnato da parte nostra. 1-0 passavamo noi, però così non è stato. Chiaramente il Martina è un'ottima squadra e sarà la seconda in maniera ufficiale, anzi è la seconda in maniera ufficiale in questo torneo, con un solo punto di distacco da noi. Chiaro che, arrivati ad avere una classifica davanti, no, si fa un excursus mentale di quello che è stato il cammino della stagione. Ci sono tante situazioni in cui potremmo dire: ma se fosse stato così, oppure se fosse accaduto questo, se non fosse accaduto quest'altro. Ci portiamo dietro una stagione ondivaga, senz'altro, bassi e alti e non alti e bassi, perché veramente è stato così. Abbiamo iniziato male, ci siamo ripresi, abbiamo avuto un vuoto nel mese di febbraio, con strascichi anche nell'inizio di marzo, e poi la squadra ha trovato il suo filo d'Arianna con la sostituzione di Mister Ragno con Mister Costantino, e adesso siamo nella quinta vittoria consecutiva e con una squadra che fa tanti gol e che ne subisce pochi. Quindi non so fino a che punto possiamo spingerci a dire se avessimo fatto questo, se non lo avessimo fatto, perché parlare col senno di poi siamo tutti bravi. Il problema è quando bisogna prendere delle decisioni e bisogna avere gli attributi di farlo e anche la responsabilità di farlo. Quindi oggi c'è tanto rammarico, perché in 2 stagioni di grossi investimenti e di grosse speranze ci portiamo dietro una Serie C che ci è sfuggita, una Lega Pro che ci è sfuggita perché non avevamo il campo a norma, e ci portiamo dietro l'amarezza o il rammarico di essere arrivati terzi in un campionato in cui io comunque credo che eravamo la squadra più forte, almeno a livello di nomi. Quindi ci sono stati 2 periodi abbastanza negativi, che sono coincisi con l'esordio in campionato, dove avevamo pochi 4 punti, se non sbaglio 5, non mi ricordo neanche, cioè poi io nonostante il buon Dio mi dia ancora tanta memoria, le cose brutte cerco di cancellarli, schiaccio il tasto erase.
Diciamo, è un procedimento naturale della mente umana.
È un procedimento che funziona con me, funziona benissimo. Però quello di febbraio è ancora fresco, quindi quelle sconfitte consecutive sono state quelle decisive. La squadra non riusciva a venirne fuori, le sconfitte con Altamura, Casarano, Gallipoli. Se guardo la classifica e vado a pensare che abbiamo lasciato 3 punti al Santa Maria Cilento, ne abbiamo lasciati 3 al Gallipo, ne abbiamo lasciati 5 al Manfredonia, ne abbiamo lasciati 6 al Casarano, insomma un po' di rabbia chiaramente ce la portiamo dietro. Il pallone è questo, non è che il Nardò, dal mio punto di vista, essendo la più forte, e continuo ad asserirlo, e forse questo nella mia memoria resterà impresso, perché questa cosa non la dimenticherò sicuramente, non era però l'unica pretendente. È stata premiata la squadra che ha avuto più costanza. Infatti, come ho detto prima, noi siamo stati ondivaghi, l'Altamura lo è stato molto meno, nonostante noi in casa loro siamo andati a vincere anche in maniera convincente. Poi al ritorno siamo stati condannati da una situazione di gioco, da un episodio, è così. Mentre il Martina è venuto fuori strada facendo, un po' a sorpresa, devo essere sincero, perché il Martina, pur colloquiando con i loro dirigenti e con il loro segretario Santoruvo, che saluto ed è una persona molto, come posso dire, competente, oltre che molto disponibile, mi confidava che gli investimenti del Martina e le speranze non erano certamente quelle di fare un campionato così radioso, no? Di arrivare secondi in classifica, ma c'è stata una componente positiva che ha girato. Mister Pizzulli, che ha continuato un lavoro iniziato, calciatori che si sono rivelati bravi e hanno avuto un andamento positivo, però ecco, loro, lui in tutta onestà mi dice che hanno sicuramente raccolto molto di più di quelle che erano le potenziali della squadra e le loro speranze iniziali. Questo lo riferisco senza timore di essere smentito, perché sono confidenze che mi ha fatto Emanuele Santoruvo. Noi non ce l'abbiamo fatta. Non so quanto possano schiudersi le speranze in questi playoff, che comunque bisogna tentare di vincere, altrimenti si rimane sempre con i se e con i ma. Ricordiamo che la Casertana l'anno scorso, in una classifica molto poco lucente nei suoi confronti, per una serie di vicissitudini, anche con la nostra complicità, è sbarcata in Lega Pro. Ci sono tante strade, cioè l'estate che inizia dal triplice fischio finale assoluto è un altro campionato, cioè un campionato di amministrativo, gestionale, finanziario, di corsi e ricorsi, di situazioni e pastrocchi vari, ma che è un altro campionato che può decidere il tutto e per tutto. Resta un campionato sicuramente appassionante, questo appena concluso, con delle sorprese chiaramente che arrivano dalla retrocessione del Barletta. Barletta era, diciamo, venuto fuori alla ribalta nazionale per il suo pubblico, per aver portato migliaia di spettatori allo stadio, per aver riempito quello stadio, che ha avuto anche glorie abbastanza importanti, no? nel suo passato. Mi ricordo di Scarnecchia, non so se quanti sì, ricordano questo calciatore
in Serie B anni tra gli 80 e i 90,
sì. Era un calciatore della Roma,
sì.
per dire che quella era una piazza che, sulla quale io non puntavo assolutamente che potesse scendere direttamente nella Serie D, e lo ha fatto senza il passaggio dai play-out, cioè una cosa proprio inspiegabile, o quantomeno si spiega con le gestioni che poi diventano sfortunate in tutto e per tutto, dove le stagioni sono negative, dove non c'è niente che ti va bene, dove anche un tecnico preparato come Ciullo, perché avendolo conosciuto di persona e avendo conosciuto i suoi metodi di lavoro, gli ho sempre dato il credito che potesse riuscire nell'impresa di raddrizzare una situazione molto critica a Barletta, dove la piazza è sì molto sensibile alle fortune della squadra, ma è altrettanto critica nei confronti della stessa quando le cose non vanno, ed è emblematico, diciamo, il rapporto che loro hanno avuto con il presidente, dove la proprietà è sempre stata lontana dagli affetti della tifoseria. Quindi questa è la sorpresa più grande in basso, mentre credo che le altre realtà si siano piazzate laddove meritavano di essere piazzate. Non vedo altre sorprese, ma la fine dei conti è un campionato, diciamo, in cui ci siamo divertiti, ma che potevamo essere in un'altra posizione se i risultati ci avessero dato ragione diversamente.
Sì, ricordiamo che il secondo o terzo posto consecutivo, così come era successo negli anni 90, no? Durante la presidenza Papadia, quando per ben due volte Nardò si piazzò al terzo posto nelle stagioni 94-95 con Luciano Rati in panchina, e poi l'anno successivo stagione che iniziò con Mimmo Renna inizialmente sulla panchina di Nardò e poi fu sostituito da Mister Prosperi, quindi anche allora una società ambiziosa, no? Che però anche al terzo tentativo fallì la promozione in C2, perché il terzo tentativo fu quello che ebbe come epilogo lo spareggio di Taranto perso con i Trigasi.
Anche allora ci beffò l'Altamura, voglio dire.
Sì, sì, infatti in uno di quei due terzi posti, mi pare il secondo anno, nella stagione 95-96, fu l'Altamura con Eziolino Capuano in panchina, no? A vincere,
sì,
quel campionato di Serie.
E poi l'Altamura noi l'affrontammo in casa il giorno in cui abbiamo inaugurato il terreno in erba,
sì, sì.
22 dicembre 1995.
Stiamo parlando già di quasi,
dove poi ci fu un giocatore che l'anno successivo poi venne a Nardò e lasciò una grandissima impressione, quale Gingi CT, uno dei più forti terzini sinistri che io abbia mai conosciuto, insieme ad Angelo Rampino. Non so se sei d'accordo, visto che anche tu,
sì,
Michele,
sì,
l'hai vissuto,
sì,
queste,
sì, sicuramente, sì.
Le gesta di questi atleti.
Era, diciamo, gli anni in cui ancora non c'era l'abitudine di utilizzare gli under come terzini, no? Perché ancora gli under erano pochi, all'epoca di Rampino non c'erano proprio,
non c'erano proprio.
Quando all'epoca di Inciti invece,
e comunque
forse...
noi all'epoca di Rampino ce l'avevamo un under che però non giocava, ed era Diego Favonio.
Sì, poi giocò anche nella seconda parte della stagione, no? E riuscì comunque anche a fare 4-5 gol.
Sì, sì, era molto forte
proprio quell'anno. Questo, insomma, per dire che, appunto, come dicevi, si programma una stagione vincente, però poi non è che non è semplice vincere il campionato, perché ci sono tante concorrenti. Dicevamo, durante la presidenza Papadia, al quarto tentativo il Nardò riuscì poi ad ottenere la promozione in Serie C2. E quindi è chiaro, diciamo, il rimpianto di quest'anno è che, anche se da un punto di vista numerico siamo comunque riusciti a ripetere la stagione dello scorso anno, in effetti non è stato così, no? Perché l'anno scorso siamo rimasti in corsa per la promozione fino alla terz'ultima giornata, quando poi ci fu la sconfitta in casa con il Brindisi, mentre quest'anno sostanzialmente il Nardò è uscito fuori dai giochi con due mesi d'anticipo, no? La gara con l'Altamura mi pare sia stata a fine febbraio, da quel momento in poi, insomma, si è giocato non più con l'obiettivo il primo posto, ma quantomeno quello della piazza d'onore, che poi è fallito anche per un solo punto sostanzialmente.
Però questo può essere una prova di merito, paradossalmente, perché nel momento in cui tu ti giochi la stagione ti metti sotto e cerchi di fare punti, ma quando la stagione invece l'hai compromessa già da qualche giornata e continui a giocare bene e a convincere a fare punti, vuol dire che stai trovando delle energie mentali e fisiche che mettono in evidenza proprio la professionalità della squadra e la competenza di chi la dirige.
Eh sì, in effetti, anche perché ad un certo punto in quel periodo così negativo si era temuto che Nardò potesse anche perdere il non centrare il traguardo dei playoff, perché ad un certo punto il vantaggio sulla sesta era sceso a soli 2 punti dopo la sconfitta di Matera, e da quel momento in poi c'è stato quel gran crescendo che è iniziata con quella vittoria di misura a Bitonto, sì. No? Poi invece sono cominciati i successi con tanti gol con Langri, ecco, in questo periodo finale estremamente positivo in cui Nardò sostanzialmente ha vinto tutte le partite tranne una, quella di Manfredonia.
Sì, quello l'abbiamo descritta bene nell'altra puntata, dove non demeritammo per gioco, ma fummo puniti da un nostro stesso errore. Però diciamo, questa svolta secondo me ha anche un uomo, io non voglio, chiedo sempre il merito alla squadra e a tutti, ma il gol di De Giorgi a Bitonto ha fatto scoprire anche un nuovo calciatore, quasi sia un leader in mezzo al campo, e magari uno che è salentino, uno che al quinto anno della sua carriera che veste la maglia del Nardò, e quindi sicuramente Francesco è stato uno sprone importante in questa ripresa, in questa onda positiva, no, che è ricominciata.
Sì, dicevamo ultima giornata, periodo di bilancio, momento di bilanci anche da un punto di vista soprattutto numerico, diciamo il rendimento del Nardò tra girone d'andata e girone di ritorno è stato pressoché simile, 33 punti nel girone d'andata, 32 nel girone di ritorno, con questi periodi neri,
infatti,
no?
Non è stata
praticamente si sono ripetuti proprio come una sorta di fotocopia, no?
Certo.
Nel girone d'andata, nelle prime 5 partite, 3 sconfitte e un pareggio, nel girone di ritorno sempre diciamo uno spezzone di 5 partite con 4 sconfitte e un pareggio, e lì naturalmente poi è maturato quel ritardo nei confronti dell'Altamura che è il risultato decisivo, perché se noi estrapoliamo dal campionato del Nardò questi 2 periodi, entrambi diciamo di 4 giornate, no? In effetti il punto in più del girone d'andata nasce dal fatto che furono 3 sconfitte e il pareggio con la Paganese, che però era quasi una sconfitta perché il pareggio maturò al 93esimo, mentre nel girone di ritorno sono state proprio 4 sconfitte, e da qui quindi quella differenza tra i 33 punti del girone d'andata e i 32 del girone di ritorno.
Le sconfitte poi hanno un timbro, no? Una specie di francobollo, che sono quelle punizioni dalla tre quarti che ci hanno fatto male, senza considerare quella dal limite, insomma. Quel tiro dal limite che era conciso con la sconfitta col Casarano, se non ricordo male, sì.
Lì fu un calcio di punizione calciato da Gionai e poi la spizzata di, sì, Rajkovic in area, no?
Sì. Ma diciamo non era nella tre quarti, ma sì, era al limite dell'area defilata. Però la sconfitta di Pagani, la sconfitta di Gallipoli a un timbro ben
tutti
preciso.
Su calci da fermo, insomma, e anche a Matera, almeno il primo, non ricordo se anche il secondo, però comunque anche lì il Nardò subì gol su punizione, non sappiamo se era un fatto di concentrazione, una casualità, perché poi non si è più verificato,
secondo me è un fatto di concentrazione, perché purtroppo quelle situazioni sono nati da errori di gestione del possesso palla, cioè non sono stati frutto di episodi, ma praticamente ricordo a Matera per esempio il fallo del calcio d'angolo che poteva essere evitato, situazioni che però alla fine vivono tutte le squadre, non stiamo qui in un tribunale a giudicare chiaramente, no? Sta di fatto che anche il Matera, mo che l'abbiamo menzionato, si è visto sfuggire ai playoff, no? Nei minuti di recupero col Casarano, che cose veramente strane sono successe, dove ci sono stati incroci particolari che hanno tenuto col fiato sospeso fino al triplice fischio.
Allora, forse il nostro regista Gianfranco Esposito è riuscito a realizzare il collegamento che avevamo in programma con il tecnico del Nardò, mister Costantino. Buonasera, mister.
Buonasera a tutti.
Ciao, allora, mister.
Salve. Allora, con Fernando che qui in studio stavamo un po' analizzando quella che è stata la stagione Nardò, come si è soliti fare, no? Quando si conclude una stagione, anche se poi ci sarà questa appendice dei playoff. Riflettevamo sul fatto, insomma, che per una squadra che purtroppo ad un certo punto, no, dopo le sconfitte con l'Altamura e con il Matera, era stata estromessa dalla lotta per il vertice, essere poi riusciti a confezionare un finale di stagione con tante vittorie, addirittura 7 vittorie nelle ultime 8 partite, è sicuramente una nota di merito che poi ha portato il Nardò ad appena un punto dal secondo posto.
Sì, certo che è una nota di merito, perché vincere non è mai facile, è sempre difficile. In alcune gare lo abbiamo fatto anche bene, siamo riusciti, diciamo, a riconquistare almeno la terza posizione. È peccato non essere riusciti, forse con un punticino, 3 secondi, e forse lo avremmo anche meritato, visto che siamo arrivati ad un punto dal Martina. Sì, forse a un tratto della stagione le cose si erano, perché comunque c'è stato un periodo che siamo stati anche quinti, quasi fuori dai playoff, però la squadra è una squadra solida, ha reagito, ha voluto fortemente, hanno perso, e adesso stiamo qui a commentare 65 punti, che tutto sommato a mio avviso sono anche un buon bottino.
Sì, ricordiamo anche una media punti, la sua di 2, proprio 2 tondo, no? Con la vittoria di ieri sul campo del Santa Maria Cilento. E c'è da dire che lei ha sempre detto fin dall'inizio, anche quando le cose non stavano andando bene, no? Ricordiamo quelle 2 sconfitte, il pareggio in Martina, che però era soddisfatto di come la squadra si comportava in campo. Insomma, c'è stata subito una buona sintonia tra lei e il gruppo.
Sì, io ho sempre pensato questo. Poi al di là di media punti alta o meno, se noi analizziamo bene la prima mia partita, quella partita, insomma, che abbiamo perso con un calcio di rigore contro Altamura, è stata forse una delle partite migliori fatte dalla mia squadra. Quindi, col senno di poi, senza quella maledetta partita, forse oggi staremmo a parlare di altro. Però nel calcio i 6 ma non contano, e non conta niente, conta solo quello che abbiamo fatto. Per cui c'è un po' di rammarico, però dall'altra parte c'è grande soddisfazione per quello che siamo riusciti a costruire in questi mesi.
Sì, tantissimi gol in questa fase finale della stagione. Spesso, magari, quando si spostano certi equilibri, si segna di più, si subisce anche di più. Invece, in questo caso, tanti gol in più, ma e pochissimi gol al passivo. Quindi, anche sotto questo punto di vista, si è raggiunto un equilibrio quasi perfetto.
Sì, da questo punto di vista, sì, è normale che. Dobbiamo adesso affrontare la prossima gara su queste certezze, ma sicuramente senza pensare che siamo imbattibili, che voglio dire, quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo, stare sempre concentrati. E poi ritengo che i ragazzi, al di là del cambio di allenatore o di qualsiasi altra cosa, abbiano anche dei meriti, quindi sono stati ragazzi a voler cambiare le cose, non è stato sicuramente altro. È normale che io ho proposto delle il merito dei ragazzi che sono riusciti a metabolizzare ed accettare subito le cose nuove che ho proposto.
Sì, ieri c'erano tante novità in formazione, ma diciamo anche soprattutto tra gli under, no? Questi ragazzi mi pare che abbiano risposto in maniera positiva.
Sì, hanno fatto una buona gara. Come dicevo prima, vincere non è mai facile, anche contro il Santa Maria Cilento, che comunque non aveva più nulla da chiedere al campionato, è stata una partita giocata fino alla fine, perché sull'1-0 siamo stati, come dire, per alcuni, sempre con il dubbio di poter vincere quella partita, però è una squadra che riesce anche in questo momento soprattutto a capire i momenti particolari, a sapere anche soffrire tra virgolette. Quindi i tanti giovani che hanno giocato ieri sono riusciti a fare quello che hanno fatto i loro compagni nelle altre partite, e questo sono soddisfatto, perché comunque significa che la squadra, tutta la squadra, ha quella mentalità. Siamo riusciti ad avere anche qualche altra piccola soddisfazione, a far esordire un ragazzo del 2007 nel nostro settore giovanile. Avrei voluto fare esordire il secondo, ma non ci sono riuscito, quindi piccole cose che fanno capire, diciamo, l'andamento importante di questo gruppo.
Mister, ce lo può raccontare quel momento? Perché oggi abbiamo pubblicato proprio l'emozione dell'esordio, no? di Paolo Ria, di Giorgio Ria, Paolo il fratello gemello, che è una novità assoluta di questo campionato per il Nardò, l'esordio di un ragazzo del settore giovanile, perché non avviene da tempo, ecco questo, però tanti ragazzi sono entrati nel gruppo della prima squadra. Oggi abbiamo voluto sottolineare questo episodio con un articolo, non tanto per celebrare quei tre minuti più il recupero del ragazzo, quanto per mettere in evidenza l'esordio di uno che viene dal settore giovanile. Il settore giovanile, dove lei, come posso dire, pone tanta attenzione, no? Cioè portarsi dietro un ragazzo e farlo esordire non è roba da poco. Se può spiegarci quei momenti vissuti dal ragazzo, perché lui l'ho sentito personalmente ed era... voglio dire, non camminava in punta di piedi ancora, perché era felicissimo.
Ma noi diciamo, settimane alterne spesso facciamo qualche allenamento anche con la juniores, ho visto dei ragazzi interessanti sinceramente, e credo che se l'allenatore abbia delle attenzioni per questi ragazzi è perché comunque c'è qualcosa, e anche dietro c'è, credo, il buon lavoro di chi opera nel settore giovanile. Mi hanno dato anche la possibilità, ovviamente mi sono confrontato, per la possibilità di scegliere tra virgolette i ragazzi che un pochino riuscivano di più a allenarsi con la prima squadra. In questa settimana, anche nell'altra, Emma, un altro ragazzo anche lui giovanissimo che era in panchina ieri. E poi ragazzo, alla fine Giorgio ha meritato anche l'esordio. È normale che così piccolo, poi come vedete, con la novità, ma non l'abbiamo fatto per la novità, l'abbiamo fatto perché lo ritenevamo giusto che ci fosse anche questo connubio col settore giovanile. Credo che possa essere anche un input in più per lavorare sempre meglio, perché se dal settore giovanile sanno che la prima squadra come dire, può comunque attingere al settore, soprattutto crede in questi ragazzi, magari domani potremmo avere anche qualche ragazzo titolare del settore giovanile. Se non tentiamo queste cose in Serie D, dove le facciamo? Quindi tutto qui.
Questo altro particolare importante, no? Non so se ricorda quella volta in cui incrociammo Enian, no? Io gli dissi: guarda, prima o poi il gol lo farai, no? E ieri lo ha fatto. Mi chiedo quanto è difficile tenere alto gli umori di un ragazzo e di uno spogliatoio che sa che potrebbe, per motivi anagrafici, anche accomodarsi in tribuna. E lui lo ha fatto insieme ad altri tifando, perché non è facile essere esclusi. Quindi quanto è difficile per un tecnico tenere le fila della squadra e degli umori anche in queste situazioni?
Ma è difficile perché voi non vuoi, tutti i ragazzi giocano per un obiettivo, avere la possibilità di giocare, quindi stare fuori è sempre brutto per tutti, però la mia mentalità è quella sempre di affrontare le cose come stanno, non prendere mai in giro nessuno. È normale che il Nardò è stato costruito con tanti over importanti e quindi poi anche un sistema di gioco diverso rispetto alle caratteristiche di alcuni giocatori, che sia anagraficamente e sia come caratteristiche, perché l'anagrafica fino a un certo punto, perché un ragazzo del 2002 può tranquillamente giocare al posto di un ragazzo del 90, il problema non esiste, sono le caratteristiche diverse che magari non sono idonee al nostro sistema di gioco, però i ragazzi si sono impegnati in altri ruoli e quindi sono stati utili e soprattutto hanno trovato un po' di spazio. Questo è stato il loro merito.
Mister, qual è stata la percezione che ha avuto nel primo giorno di allenamento? Cioè, che cosa ha pensato? Qual è il valore che andava spronato, sul quale ci si poteva lavorare e dove pensava di arrivare con questa squadra?
Ma io sicuramente da subito ho creduto in questa squadra, altrimenti non sarei venuto a Nardò a fare delle brutte figure. Il primo giorno, i primi due giorni non sono stati facili, perché comunque capisco che staccarsi anche da un allenatore con il quale ci lavoro un anno e mezzo è sicuramente difficile, è complicato. Mi sono messo nei panni loro e ho cercato di aspettare. Però poi comunque, per come sono andate le cose, ma soprattutto anche per come è andata la prima partita, al di là del risultato, i ragazzi si sono messi a disposizione, questa è stata la loro bravura. E poi devo dire la verità, ho avuto grande collaborazione da parte della società mi ha anche colpito per questo, perché sono persone che fanno lavorare l'allenatore nel migliore dei modi. Quindi sono stato anche, tra virgolette, aiutato da loro, soprattutto mi hanno dato la massima tranquillità e la massima stima da subito, quindi per me è stato più facile.
E questi playoff, mister, poi la congesiamo, questi playoff adesso ci vedono uno spareggio con l'Andria, spareggio che ha dei risvolti storici. Lei aveva solo 7 anni quando fu disputata il primo spareggio fra Nardò e Andria, però anzi ne aveva 8 per la verità.
Come è finito questo spareggio?
L'abbiamo vinto noi. Attenzione, mister, stiamo parlando, l'ho cercato oggi, non è che poi ricordo tutte le date a memoria, stiamo parlando del 31 maggio 1981 e guarda caso il campo dello spareggio era Martina Franca, che è l'altra terza incomoda, anzi quarta incomoda di questi playoff, dove a fare gol fu un suo corregionale Bagnato. Lo ricorda?
Ma è il Peppe Bagnato, il terzino?
Sì, è stato lui.
Lo ricordo bene.
Ecco, lo ricordo bene. Noi vincemmo 1-0 con una squadra zeppa anche di Neritini, perché c'era il portiere Mirarco, Rino Parisi, vecchia gloria del Nardò, c'erano anche Palladino Carrozzo, erano elementi che uscivano da un vivaio importante, perché Nardò negli anni 80 ha generato parecchi piccoli talenti, insomma, ecco, questi che ho nominato erano molto giovani e comunque con gli attributi per affrontare anche una finale di un torneo, certo, di promozione. Allora non c'era chiaramente l'eccellenza, però poi bisognava disputare gli scontri fra la promozione A e B per le seconde classificate, in modo da salire, perché il Maglia aveva vinto il campionato direttamente. Noi facemmo uno spareggio preliminare con il Galatina 5-0, poi a Martina Giuseppe Bagnato nella ripresa mise il gol dell'1-0 in uno stadio stracolmo, c'era un esodo di Neritini e di Andriesi, quindi a distanza di 43
magari
anni
ha fatto gol su punizione in seconda.
No, non
perché
fece gol su punizione.
Sì, lo so.
Sì. Poi lui proseguì la carriera nel Lecce, però sì. Non fu un assist di Palladino, di Palladino, anzi, di Maurizio Palladino, nostro concittadino.
Guarda, ti rispondo dicendo che come affrontiamo lo spareggio, come abbiamo sempre fatto nelle altre partite. Non voglio dire una frase fatta che è una partita come le altre, perché non lo è. Non dobbiamo prenderci in giro. È una partita secca, non è una partita di campionato. È una partita che ti dà l'accesso alla finale playoff, è una partita dove ci sarà lo stadio pieno, dove ci saranno i tifosi avversari, contro una squadra molto forte, quindi non è una partita come le altre, è una partita differente. Ma noi non faremo nessun errore, nel senso che giocheremo la partita come abbiamo sempre fatto, con le nostre caratteristiche ci giocheremo la partita. È normale che i margini di errori sono bassi per tutti, quindi chi meno sbaglia probabilmente vincerà la partita.
Sì, concediamo qui mister Costantino, che ringraziamo per la consueta disponibilità nei nostri confronti. Grazie ancora mister, in bocca al lupo per questa appendice finale della stagione.
Ciao mister. A voi grazie, ciao, buona mister. Serata, ciao, grazie, ciao. Grazie.
Allora, torniamo in studio.
Vediamo se sei preparato. Chi fece gol col Galatina? Quel nel 5-0.
Sicuramente ci fu qualche gol di Facchinetti e di Cappellaccio.
Qualche.
Purtroppo esattamente non ricordo. Però
Facchinetti ne fece ben tre. fece triplette, quasi lo chiamiamo, no? Ah, perché no, possiamo cercare di chiamarlo, sì, tanto c'ho il contatto, adesso proviamo, poi se il nostro ottimo regista, grande amico, ci abbiamo la fortuna
in questa magia, no?
In questa magia lo chiamiamo senz'altro. E niente, stavo dicendo, corsi e ricorsi storici, no? degli spareggi, quella era una Fidelis che risorgeva dalle ceneri di una radiazione,
sì,
per via di episodi cannibaleschi di cannibalismo, anzi,
si verificava che quegli anni erano molto frequenti, diciamo,
sì,
lì
dove
erano un po' oltre i limiti,
sì, dove un arbitro, gli arbitri erano freelance allora in quei campi, non avevano alcuna protezione, no? Se ne andò a casa senza un orecchio poveraccio.
Vabbè,
però poi la Fidelis si è saputa chiaramente riscattare e adesso sono cambiati chiaramente i tempi e c'è tutto un altro calcio. Vediamo se riusciamo a
sì, ricordiamo che nel frattempo vediamo se riusciamo ad effettuare questo collegamento così all'impronta.
Sì, visto che ci stiamo parlando, perché no?
C'è da dire, insomma, che negli anni 70 la Fidelis Andria era molto presente nel campionato di Serie D, per cui tanti sono i precedenti che si riferiscono a...
Ricordo un calciatore, non so se era della Fidelis, Tunzi, c'era un attaccante che
sì,
una volta che leggevo le cronache del lunedì, cioè era una costante, questo
era
calciatore
sempre in gol, no?
Sì.
Per esempio uno dei calciatori di quel tempo, che poi è stato anche allenatore notariale, no?
Sì,
ricordi,
sì, sì,
che anche
sì,
lui era un attaccante, mi pare.
Sì. No, vabbè, ma parliamo di calciatori di grossissimo spessore,
che spesso adesso vedo a Telebari e un po' fa il commento tecnico, no? Durante le partite del Bari, quindi l'ho rivisto dopo parecchi anni, perché spesso è venuto anche a Nardò come allenatore, soprattutto il Noicattaro, ha guidato il Noicattaro in quegli anni. Sì, insomma, sono ricordi abbastanza datati nel tempo, no? Questi che stiamo un po' cercando
di
rispolverare.
Allora, ripeto, oggi sono andato proprio per curiosità a vedere queste situazioni e quindi la tripletta di Facchinetti, che penso che riusciamo a chiamare, poi gli altri gol, giusto per onor di cronaca, furono siglati da Paladino e poi un autore di Provenzano.
Okay. Questo diciamo
ci
nel...
dice... no, non è non ce la fa, va bene, non è un problema, dai, lo possiamo anche capire, ecco, ecco, vediamo, vabbè, ci sono altri protagonisti di quella formazione, chiamiamo, potremmo chiamare Fiaggianelli per dire, no? Perché lui
sì, insomma, e poi è stato ma anche direttore sportivo di parecchie squadre, anche
vediamo se
da un po'
ci dà la sua disponibilità,
che non soprattutto ha legato da dirigente, ha legato il suo nome soprattutto al Gallipoli, Fagianelli, no? Spesso è stato direttore sportivo di questo Gallipoli, che domenica prossima sarà chiamato a cercare di restare in Serie D con l'unica gara play-out che si disputerà, quella tra Anglia,
sì,
e
sì,
Gallipoli.
Sì, infatti parlavamo prima della retrocessione a sorpresa del Barletta, no? Che non passa neanche dai play-out, mentre il Bitonto pur vincendo credo non ce l'avrebbe fatto lo stesso, sarebbe andato a 32 contro i 41 dell'ultima, quindi c'erano 9 punti comunque di distacco.
Sì, ad un certo punto ieri mi è venuto un dubbio, no? Se il Bitonto avesse vinto a Casarano andando a 32 il Gallipoli e poi avesse perso invece a Martina, come stava accadendo sino al 94esimo, con Bitonto e Gallipoli a pari punti ci sarebbe stato uno spareggio preliminare,
se non ci sono gli 8 punti e i 9 punti, no. Invece se nei playout sì, esiste lo spareggio, nei playoff non c'è. Nei playout esiste lo spareggio per decretare a parità di punti la squadra che andrà a disputare i playout.
Infatti, qui però cioè, l'eccezione in questo caso è che comunque sì, sarebbero retrocessi direttamente da ultime due, Barletta e Santa Maria Cilento, e poi ci sarebbe stata questa parità tra Bitonto e Gallipoli con una sola che poi avrebbe potuto fare i playout proprio per quella regola dei 7 punti che impediva poi alla terzultima, come è accaduto al Barletta, di fare i playout. Comunque, tornando un po' a quella che è stata la stagione di Nardò, un dato diciamo singolare è questo fatto delle 20 vittorie dei soli 5 pareggi, no? Cioè non è facile che una squadra vinca tanto.
Infatti le nostre sconfitte sono tante.
Sono 9, no?
Voglio dire, una squadra che ambisce a vincere il campionato non può perdere per nove gare, assolutamente, nonostante 20 siano, cioè diciamo che non ci si è annoiati, ecco, a guardare il Nardò quest'anno.
E infatti, mentre l'anno scorso ricordiamo che il Nardò aveva perso soltanto 5 partite, pareggiando molto di più, pareggiandone 11 e vincendone 18. Per quanto riguarda invece i gol fatti e subiti, il dato di quest'anno è migliore rispetto a quello della scorsa stagione, perché il Nardò ha segnato 53 reti, 51 lo scorso anno, e ne ha subite 24, 26 lo scorso anno. È accaduto un po', diciamo, l'opposto di quello che si era verificato la scorsa stagione, quando nelle ultime giornate il Nardò, ricorderete, aveva cominciato a subire parecchi gol, i 2 contro la Fragolese, i 2 dal Brindisi, 3 a Barletta, insomma i 2 anche con l'Altamura in quella che fu l'ultima giornata. Invece abbiamo detto quest'anno la situazione si è capovolta, nel senso che nelle ultime giornate il Nardò ha subito davvero pochissimi gol, appena 3 in questo lasso di 8 gare finali. E quindi nel frattempo Fernando sei riuscito a raggiungere...
Sì, nella mia rubrica enorme sono riuscito a raggiungere Vito Fagianelli, che salutiamo. Ciao Vito.
Salve.
Buonasera.
Allora Vito, noi ti abbiamo disturbato così perché noi qui a Radio Centrale conduciamo la trasmissione insieme al giornalista Michele Climaco, io sono l'ospite fisso nel mio ruolo anche di segretario del Nardò, conduciamo la trasmissione lunedì sulla Serie D, e siccome, come ben saprai, il prossimo avversario nei playoff del Nardò sarà l'Andria, abbiamo pensato di chiamare te perché ci abbiamo provato con Facchinetti, ma Facchinetti aveva un impegno e quindi non poteva essere in diretta, però tu sei stato gentilissimo a rispondere, quindi vogliamo chiederti, ecco, è vero, sono passati 43 anni da quella quella sfida, però sono situazioni che comunque lasciano un segno, una traccia dentro, perché comunque vincere
sicuramente quello è indelebile, non si possono ricordare le cose, i particolari, le cose più tranquille no, in generale si ricordano determinate cose più importanti, il resto non ricordo tanto.
La situazione, voglio dire, quantomeno a descriverci il gol di Bagnato,
ci riferiamo a quello spareggio con l'Andria a Martina, no?
Guarda, ti leggo la formazione di quella partita perché probabilmente così ti rinfresco le idee. Intanto apro e chiudo una parentesi per chi ci ascolta. Stiamo parlando di uno dei più forti terzini sinistri nella storia del Nardò Calcio post Serie C degli anni 60. Quindi
non esageriamo.
No, io esagero perché ti ho visto giocare, Vito, e quindi ho conosciuto le tue qualità come tanti altri che non sono più giovanissimi come me. Allora, quella formazione era Mirarco, Parisi, Natale, Capone, Bagnato, Carrozzo, Cappellaccio, Pellegrini, Facchinetti, Leo, Palladino, allenatore Mario Russo. Il gol fu la rete fu segnata al 27esimo del secondo tempo da Bagnato. Ora, a parte questa, diciamo, questa lettura della formazione, no, che può togliere la polvere dai ricordi, ecco, sì, che cosa, la prima sensazione che hai avuto quando abbiamo parlato di questo spareggio, qual è stata?
Beh, la sensazione sono questi ricordi bellissimi, perché a parte il fatto che siamo passati 40 anni, come ho detto prima, sicuramente ci sono dei ricordi belli, anche perché erano tempi che veramente si viveva il calcio. Oggi sono un po' la televisione, queste cose qui che danno un po' di lontananza, mentre prima allo stadio c'era proprio il calore, si trascinavano i tifosi, la partita veniva preparata una settimana prima, non negli ultimi momenti. È cambiato il mondo del calcio, questo è fuori di dubbio. Si vive diversamente, però sono rimasti ricordi anche perché tu mi hai nominato la formazione.
Vito, ti interrompo un attimo, ma oltre al tuo nome che compariva in formazione, ma se io parlo di un regista e due punte, parlo di Facchinetti, Leo, Cappellaccio, no? Cioè oggi dove potrebbero giocare questi qua?
No, la C a occhi chiusi proprio, però io posso parlare in questo senso che il tipo di gioco che c'erano 40 anni fa è proprio totalmente diverso da quello di oggi. Oggi proprio si è trasformato, è giusto che sia così, perché non è che si può rimanere con i ricordi. Ma prima si giocava un calcio diverso, come impostazione tattica, come preparazione fisica, come tipo di gioco proprio. Adesso è più fisicità, tanta corsa, tanta preparazione tattica. Prima tattica ce n'era poca, c'era molto inventiva del calciatore, si inventava di giocare.
Prima nel Nardò bastava dire a Franco Leo fai tu e poi girava tutta la squadra.
Ecco, vedi, le parole giuste le trovate. Sì, perché era la fantasia personale, non era sì, ci si preparava sui calci di angolo, sulle punizioni, ma erano cose estemporanee, perché poi o si cambiava perché l'avversario non ti dava la possibilità di esercitare la tua situazione, e quindi ci si inventava al momento le giocate.
Ecco, quel calcio degli anni 70 e 80, no? Che era sicuramente più di arte che di muscoli. Quanto manca, quanto ha perso questo sport in termini di appeal nei confronti dei tifosi, secondo te?
Beh, il tifoso può si abbino a queste cose, non sta tanto a pensare a queste situazioni, pensa solamente al risultato, perché adesso oggi è il risultato quello che fa cambiare il tifoso, l'appassionato. Si pensa solamente alla vittoria, non si pensa perché si è persi, non si pensa perché si è pareggiati. La vittoria è l'unica arma che possa dare tranquillità, fiducia a questi gruppi di tifosi. È cambiato proprio il mondo, è cambiato il mondo, è giusto che sia cambiato, perché non si poteva restare a 40 anni fa.
Certo, senti Vito, della tua militanza nel Nardò che ci racconti? Voglio dire, tu sei rimasto nel cuore di tanti tifosi sia per le tue qualità che per aver anche onorato la maglia in maniera proprio più che onesta e più che dignitosa. Quindi ti porterai dietro sicuramente qualche bel ricordo, qualche aneddoto, qualcosa che vorrai raccontarci.
Aneddoti ce ne ho tanti, perché poi
i personaggi ce ne erano tanti.
Erano tutti dei ragazzi, come si dice, alle prime armi, qualcuno un po' più scavato perché aveva fatto già dei campionati, però era molto puro, e non, noi quando facevamo gruppo per questione di rapporto caratteriale, non per questione di tattiche oppure di bravura calcistica, quelle erano cose secondarie.
Ascolta,
prima si guardava l'uomo,
Vito,
il ragazzo, la personalità. Sì,
Vito, quelle domeniche sui campi impolverosi, sul fattore campo che era determinante, no? Sugli spalti pieni, Nardò di questo cosa ti ha lasciato?
Mi ha lasciato tanta polvere. E non era polvere, a Nardò c'era la stanza.
Sì, è vero. C'era il camioncino che girava.
Polvere.
C'era il camioncino che girava a buttare l'acqua prima della partita.
A innaffiare, che poi era la stanza, era un residuo della struttura delle olive.
Sì, sì,
quindi
è vero,
addirittura
è vero.
Quando veniva bagnato, si trasformava in colla.
Certo.
Quindi vedi tu il pallone, le scarpe, i calzettoni. Era tutta un'altra storia.
C'è qualche gol che ricordi o qualche partita particolare?
Io qualche gol l'ho fatta, ma ricordarmi tanti no, anche perché ne ho passate di società di calcio, le ho girate un po' tutti qui in Puglia,
certo.
Quindi mi trovo un po' così spiazzato, sì, qualcosa ho fatto, non so, sì.
Vito,
però non si so dire di preciso dove, come, che partita.
Vito, la tua classe di nascita?
Adesso mi stai offendendo.
No.
Faccio 70 anni il 29 di maggio.
Approfittiamo per rivolgerti gli auguri, insomma,
mamma mia,
questo traguardo così importante.
Quindi eri veramente uno dei più, come posso dire, maturi già nello scontro con l'Andria, no? Forse Franco Leo ti superava nell'età.
Sì, Renato
credo che sia tuo coetaneo, perché Renato dovrebbe essere anche lui del 54.
No, era 53, così di questo genere. Sì, eravamo coetanei, comunque, sì, eravamo
coetanei. Però 70 anni sicuramente di tante soddisfazioni calcistiche che ti porti dietro.
Quello sì. Ho avuto tanta fortuna, però.
Che poi ti abbiamo visto come dirigente, no? nel post carriera agonistica, e adesso hai definitivamente attaccato le scarpe al chiodo anche da quel punto di vista, oppure continui a interessarti?
Le scarpe al chiodo l'ho attaccato da 40 anni.
Parlo dell'attività post agonistica.
No, il calcio non l'ho abbandonato, sono stato sempre dentro, sono stato dirigente qua a Gallibur, ho fatto il direttore sportivo.
Sì.
Da un paio d'anni, da 7 anni, 5 anni, 6 anni faccio l'osservatore. Quindi c'è un po' le situazioni qui in poi.
Sì, però se mi dici osservatore capisco che le tue origini sono baresi, o sbaglio?
No, Tarantino.
No,
forse.
Hai sbagliato.
Allora hai acquisito una cadenza barese.
Sono un Tarantino d'età, okay.
Ti ricordavo le origini tarantine di
no,
di
vabbè, ma ci mancherebbe.
No, per carità.
Okay.
Vito, io ti ringrazio anche a nome della radio, del nostro giornalista Michele, per questa tua disponibilità.
No, mi devi scusare inizialmente, non riuscivo a capire perché. No. Però non c'è nessun problema, mi ha fatto piacere.
Vito, quando ti svelo una cosa, quando, che tu saprai benissimo, quando una persona resta negli affetti sportivi, è difficile che poi la memoria si sbiadisca. Cioè Fagianelli è un leader fra i personaggi e fra gli atleti che hanno indossato la casacca granata, cioè fa parte di quel periodo in cui il calcio veramente dava emozione alla gente, e credo lo dava anche a voi, e quindi siccome tu eri anche abbastanza bravo, è impossibile dimenticare Vito Fagianelli, quindi ti ringraziamo per questa ospitata che è stata improvvisata ma che ci ha fatto molto piacere e che avrà fatto piacere anche a chi ci ascolta, e quando vorrai e se avrai voglia possiamo disturbarti anche in futuro.
Sicuramente non c'è nessun problema, devo solamente ringraziare io voi, non voi, e queste cose mi fanno bene.
Ascolta, un pronostico per Nardò Andria e poi ti lasciamo.
No, vabbè, quale pronostico? La squadra è attrezzata, penso che è come tutte le cose, non è tanto facile, perché quando ci sono queste gare, quello che sicuramente darà l'input, oltre alla questione dei tifosi, e sono quelle giocate che sono anche casuali. Quindi io da vecchio appassionato al calcio del Nardò non devo fare altro che tifare Nardò, non posso tifare altro.
Certamente, grazie ancora di cuore Vito per questa bella chiacchierata.
Disturbatemi, non c'è nessuna difficoltà, scusate per l'inizio perché non riuscivo a calibrare.
È stata una carrambata per tutti.
Grazie ancora, ringraziamo.
Grazie, ciao Vito, tanti auguri.
Salve, buonasera.
Arrivederci di nuovo, grazie.
Allora, abbiamo anche chiuso in bellezza, no? Questo ritorno addirittura 42 anni fa. No?
43.
Parliamo della stagione 80-81, no?
Sono che 42. Poi lui, se del 29 maggio aveva fatto il compleanno due giorni prima della sfida Nardò. Nardò,
sì, più o meno diciamo aveva 27 anni all'epoca quando si giocò quella partita. Va bene, ormai sono le 20:03 per chi ci ascolta in diretta, c'è sempre
chi invece ascolterà il podcast, guarderà il cellulare e dice ma devo cambiare l'orario.
Sì, no. E infatti ho specificato proprio per sottolineare che invece chi ci ascolta in podcast ci sta ascoltando in qualsiasi ora possibile e immaginabile.
Forse sono pure di più gli spettatori sul podcast che sulla diretta.
Eh sì, anche perché ovviamente non tutti hanno la possibilità in questa fascia oraria.
Però sono preoccupato, diciamo, per Fabio Mele oggi.
Infatti non c'è scritto, evidentemente impegni lavorativi gli hanno impedito di seguire questa puntata in diretta, e probabilmente si rifarà proprio grazie al podcast. Abbiamo detto dunque domenica prossima, soltanto l'orario se...
alle 16, perché viene imposto dalla Lega, sono orari d'ufficio. Si giocherà alle 16, ricordiamo il regolamento, a questo punto forse è bene rinverdire le idee. È una gara unica in casa della migliore piazzata in campionato, in questo caso il Nardò, dove al termine dei 90 minuti ci saranno i tempi supplementari, e questo in caso di parità. Persistendo la parità passa la squadra migliore classificata, la quale a sua volta andrà ad affrontare l'altra semifinalista, che se dovesse essere mettiamo il caso che passi il Nardò, se dovesse essere Martina Casarano e passa il Martina, andiamo a giocare a Martina, se dovesse passare il Casarano verrà a farci visita. Dopodiché da queste due gare secche uscirà la vincitrice dei playoff del girone H di Serie D.
E poi, in base naturalmente alla media punti dell'intero campionato, si compilerà la graduatoria. In questo momento è, diciamo,
non
è...
solo con la media punti, ma anche da altri parametri.
Ho capito. Quindi, e poi naturalmente comincerà quell'attesa, no? Che soprattutto riguarderà le società che saranno piazzate nei primi posti. L'anno scorso Leonardo era secondo, no? Perciò ci fu questa grande partecipazione emotiva nel vedere come evolvevano le situazioni, perché poi tutto è legato alle mancate iscrizioni delle società professionistiche. Però in questo momento naturalmente sono discorsi estremamente prematuri. Certo. Prima bisogna vincerli, poi una volta vinti più o meno si avrà già un'idea della posizione in graduatoria, e poi tutto il resto che si protrarrà sino a fine luglio, no? Perché solitamente poi i ripescaggi arrivano verso il 20-25 luglio, quello è il periodo.
Poi conosciamo, diciamo, questi strascichi,
sì,
sportivi.
Insomma, l'anno scorso ci siamo fatti abbastanza. Abbiamo capito quali sono i meccanismi e i tempi che portano.
Il mercato viene aperto ad hoc per le squadre che vengono ripescate. C'è la Casertana, che comunque onora la Casertana, che nonostante la sorpresa del ripescaggio è riuscita a fare un ottimo campionato. Quindi,
eh sì, in effetti in Serie C a volte succede che squadre che spendono tanto, come l'Avellino, no? Poi mancano la promozione diretta.
Squadre che spendono pochissimo. Chi l'ha vinto, infatti, la Juve Stabia è una di quelle che ha avuto un budget proprio da fare invidia, nel senso di come è stato ottimizzato e come è stato reso produttivo.
È un'altra società, insomma, che non ha speso tanto e che ha fatto bene, il Taranto, che poi ha avuto quella penalizzazione di 4 punti che lo costringe già, mi pare, domani a scendere in campo per la prima gara di playoff. Va bene, noi ci risentiamo lunedì prossimo per commentare quello che sarà stato l'esito della semifinale playoff tra Nardò e Andre.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.